Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, parliamo subito delle elezioni nel Regno Unito. Al di là del risultato elettorale e delle difficoltà di costituire un nuovo governo, quali sono le conseguenze del voto inglese sul piano europeo e internazionale?
Ma intanto direi che queste elezioni sono un po' il riflesso del stato confusionale in cui vive questo paese dopo la Brexit, nel senso che il fatto che non abbia un mandato, diciamo, specifico, nessun partito candidato a governare questo paese, quindi in particolare il partito della Theresa May e poi anche gli altri partiti, diciamo, dopo questa sostanziale rivoluzione del panorama politico inglese che ha cancellato poi dallo scenario politico interi partiti come l'UKIP, cioè il partito di destra neonazista, diciamo così, xenofoba, che aveva conquistato qualche seggio in Parlamento. Quindi, diciamo, si è ridisegnato completamente lo scenario politico e a questo punto sarà decisivo un po' quello che succederà in questo paese, il governo che riuscirà a salire al potere, perché poi in base a questo naturalmente si stabiliranno anche gli equilibri europei e internazionali. Io non credo che ci possa essere un ripensamento sul processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, anche se immagino che questo voto in qualche modo rifletta anche lo scontento per questa decisione, anche per l'interpretazione che la Theresa May aveva dato alla Brexit, cercando di accelerare di contrattare le migliori condizioni di uscita, una lettura delle elezioni che forse non è apparsa gradita a una parte del suo elettorato. Quindi, diciamo, vedremo i riflessi in Europa. Secondo me, comunque, il fatto che ci sia un asse crescente tra gli Stati Uniti, Trump e il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, questo processo, che mi sembra abbastanza evidente, diciamo, che continuerà sotto traccia, ora al di là di quello che succederà nel governo del paese, questo asse, diciamo, USA Regno Unito continuerà ad andare avanti e questo cambierà sostanzialmente gli equilibri sia in Europa che nel mondo.
Niente, il viaggio di Trump in Medio Oriente ha scoperchiato il vaso di Pandora. 6 paesi del Golfo chiudono i rapporti con il Qatar e poi l'attentato in Iran. Cosa ci si può aspettare?
Sì, è vero che il viaggio di Trump ha un po' scombussolato tutti gli equilibri, perché i 6 paesi del Golfo che hanno rotto i rapporti diplomatici col Qatar si sono in qualche modo sentiti legittimati a farlo, nel senso che hanno pensato che la rottura con il Qatar tutto sommato non avrebbe portato conseguenze sul piano diplomatico internazionale. E è difficile interpretare, nel senso che da una parte è semplice interpretare, perché la rottura con il Qatar è un segnale chiaro di rottura con l'Iran da parte dei paesi, soprattutto dell'Arabia Saudita, che vede con grande paura quello che succede in Iran. Tra l'altro bisognerà, adesso forse è ancora prematuro, ma bisognerà capire se questo attacco al Parlamento è in qualche modo anch'esso collegato a questa rottura degli equilibri. Però è chiaro che sempre se si interpreta tutto quello che avviene in Medio Oriente come una guerra secolare tra sunniti e sciiti, sunniti sono la componente essenziale dell'Arabia Saudita, gli sciiti sono la componente essenziale dell'Iran, e la guerra tra sciiti e sunniti si combatte sotto diversi fronti, tra l'altro quello del terrorismo internazionale è uno di questi fronti, quindi bisogna sempre un po' tenere presente questi movimenti sotterranei di fondo. Però in questo caso la rottura con il Qatar probabilmente è dovuta ufficialmente al fatto che il Qatar dà sostegno ai fratelli musulmani, che sono uno degli elementi di squilibrio soprattutto in Egitto, però anche in qualche modo in Libano, nella striscia di Gaza, dove una appendice dei fratelli musulmani è rappresentata dal movimento di Hamas. Quindi suona un po' come un pretesto per avviare altri tipi di movimenti che probabilmente vedremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Direi piuttosto pericolosi, perché in realtà poi i fratelli musulmani non sono la componente, quella di cui avere fondamentalmente paura. Io adesso parlo con l'occhio dell'Occidente, perché i fratelli musulmani non sono quelli che muovono i fili del terrorismo internazionale, piuttosto quelli sono altre componenti sunnite. Infatti, se uno guarda anche all'Arabia Saudita, paese guida in questa rottura dei rapporti diplomatici con il Qatar, casomai è più l'Arabia Saudita sotto osservazione per il suo appoggio alle componenti sunnite, che sappiamo l'ISIS è una componente appunto sunnita, quindi il terrorismo internazionale è più casomai finanziato e sostenuto dall'Arabia Saudita piuttosto che dai fratelli musulmani, non so se mi spiego. Quindi se uno riguarda il viaggio di Trump anche sotto questa luce, certo in qualche modo l'Arabia Saudita, il Riyadh, si potrebbe essere sentito in qualche modo autorizzato a muoversi con più disinvoltura sullo scenario medio orientale. Però bisogna anche dire che Trump aveva incontrato anche lo sceicco del Qatar durante il suo viaggio, quindi anche questa interpretazione ha i suoi limiti. Certo, come conclusione di tutto questo, il Qatar è sotto osservazione soprattutto per il fatto che ospiterà nel 2022 i campionati mondiali di calcio, e questo adesso è messo fortemente in discussione, perché se dovesse aumentare la tensione probabilmente questi campionati andranno rimessi in discussione. Tra l'altro questi campionati erano già sotto osservazione, perché sembra che lì siano state combinate di cotte e di crude, con lo sfruttamento a livello di schiavismo di manodopera importata appositamente dall'Oriente, dai paesi asiatici, soprattutto dell'Estremo Oriente, per i lavori legati appunto alla costruzione di stadi e servizi del campionato del mondo. E a questo punto, se non succede qualcosa che riporta un po' gli equilibri e anche un po' una certa disattenzione del mondo occidentale su quello che sta avvenendo lì, a questo punto i campionati del 22 potrebbero essere rimessi in discussione, con grande sollevazione a questo punto di tutta l'opinione pubblica mondiale contro il Qatar.
E restringiamo l'obiettivo con la situazione politica italiana. E chi ci capisce qualcosa è bravo, si dice, ma lei ci ha capito qualcosa?
Beh, io sono tra quelli che fanno fatica a orientarsi in questo nuovo scenario, che tra l'altro è uno scenario a parte in continua evoluzione e poco interessante, perché ancora denota il provincialismo, la chiusura, un po' il corto respiro della politica italiana. Però certo, da un'altra parte è anche curioso vedere che la ricostituzione di un asse Renzi-Berlusconi, che tutti davano per finito, invece ricompare un po' come l'araba fenice, ma più che altro ricompare per gli errori, le insufficienze del sistema politico italiano, che si sta, anche qui, diciamo, se guardiamo le tendenze di lungo periodo, si sta in qualche modo dividendo in tre settori, no? Una volta c'era la DC e il Partito Comunista, poi c'è stata la polarizzazione tra Berlusconi e la destra e il PD. Ora, dopo la scesa in campo di Grillo e di Salvini, c'è una tripartizione del sistema politico italiano, cioè da una parte il PD però ha perso la sua ala sinistra e ha riguadagnato il centro di Berlusconi, ecco, se vogliamo metterla così. Da un'altra parte abbiamo la Lega di Salvini e la terza componente che è il grillismo. Probabilmente si andrà verso ancora una ricomposizione di tutto questo movimento in itinere, con una destra più definita che comprende la Lega di Salvini e secondo me il Movimento 5 Stelle, che è fondamentalmente, strutturalmente di destra, anche se una destra di nuovo tipo, che non ha niente a che vedere con la destra di tipo tradizionale, fascista, neofascista, post-fascista, quella di Fini, per carità, una destra di nuovo tipo che si definisce più che altro per la sua mettersi in contrapposizione con il vecchio sistema, rappresentato fondamentalmente specialmente a questo punto dal PD e Berlusconi. Certo, sono tutti discorsi un po' complicati, un po' in itinere. Io sto cercando di semplificare, di vedere i movimenti di lungo periodo per cercare un po' in qualche modo di orientarsi. Poi in questo quadro la questione delle elezioni più o meno anticipate, secondo me, è una questione poi di interesse secondario, perché alla fine quelli che emergeranno saranno appunto questi movimenti un po' più profondi che stanno attraversando la società italiana, molto difficili da interpretare, però forse più semplici da interpretare se si guarda un po' nel lungo periodo.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.